Eccoci, buonasera a tutti. Federico Zanon, vicepresidente dell'ENPAP, vi ringrazio di esservi collegati stasera. Noi abbiamo pensato di riavviare queste dirette perché avevamo durante il primo lockdown, durante la prima fase della pandemia, utilizzato questo strumento per poter comunicare in modo più veloce, più agile fra noi come comunità professionale, con gli iscritti EMPAP e poter dare in modo diretto notizie e informazioni più dettagliate di quelle che si possono ritrovare nel sito EMPAP e soprattutto poter dare informazioni ritagliate sulle specifiche situazioni. Purtroppo da una parte ci troviamo a ricominciare. E ci troviamo a ricominciare con questo tipo di dirette che a questo punto diventeranno un'occasione abbastanza costante perché ci ritroviamo nuovamente in una fase difficile, in una fase difficile dal punto di vista sanitario e ci ritroviamo di nuovo in una fase difficile anche quindi di conseguenza dal punto di vista sociale e anche lavorativo. Nelle ultime 3-4 settimane, noi abbiamo notato un aumento esponenziale di richieste attraverso tutti i canali privati, pubblici, agli uffici, nelle nostre mail, rispetto alla situazione di nuovo riavvio, di nuova accelerazione della pandemia di Covid-19, che sta portando degli effetti anche su molti di noi psicologi, su molti di noi iscritti, anche perché siamo una categoria che, volente o nolente, non si è fermata, è sempre a disposizione e molti di noi lavorano, oltre che in studio privato, all'interno di strutture che sono fortemente esposte sul piano sanitario. In primis le RSA che noi conosciamo essere un luogo per l'età dell'utenza, per la fragilità di, come dire, forte presenza delle infezioni del virus, ma anche le comunità terapeutiche, i centri diurni, i luoghi di stazionamento e transito dei migranti, le carceri, sono tutti luoghi, gli ospedali, le ASL. Tutti i luoghi dove in qualche modo l'esposizione al virus è più forte e gli operatori sanitari, fra cui chiaramente noi, si trovano più esposti. E quindi sono state moltissime le richieste di colleghi purtroppo in condizioni di difficoltà sanitaria direttamente, perché quarantenati o perché positivi al virus. Ma c'è poi un ulteriore riverbero di questa situazione sanitaria ed è l'aspetto lavorativo e sociale. L'aspetto lavorativo e sociale che si riflette sulle nostre vite familiari e professionali. E stasera sarà l'occasione per cercare di rappresentare le tutele che EMPAP in questo momento può dare e anche le tutele che non può dare. Ma che stiamo cercando di apprestarci a creare in modo che abbiamo un quadro preciso e delle aspettative concrete e aderenti alla realtà di quello che ci possiamo aspettare oggi e nei prossimi mesi. Io stasera sarò qui insieme al nostro direttore per i servizi agli iscritti, Davide Ricciardella, che per EMPAP gestisce tutta la squadra che ogni giorno, buonasera direttore,
Buonasera, buonasera.
che ogni giorno si dedica a gestire le centinaia, migliaia di pratiche assistenziali e previdenziali che riguardano i nostri 65.000 psicologi iscritti. Allora, io inizierei subito sul distinguere le due grandi categorie di conseguenze che oggi la pandemia sta creando. Le due grandi categorie di conseguenze sono le conseguenze di natura sanitaria diretta sui nostri iscritti, e qui parlo di tutti gli iscritti che purtroppo sono risultati positivi, che purtroppo anche in situazioni di patologia leggera, che un anno fa non avrebbero in qualche modo condizionato l'attività lavorativa. Un anno fa noi non conoscevamo il Covid-19. Non ci si isolava per un'influenza e quindi spesso il libero professionista e quindi si lavorava lo stesso. Oggi tutto questo non è possibile e quindi ci troviamo moltissimi iscritti che pur in condizioni di salute che permetterebbero di lavorare non possono. Accanto a queste situazioni più lievi ci sono le situazioni di iscritti che sono comunque condizionati invece a livello sanitario dai sintomi della patologia e quindi si trovano volente o nolente, a non poter svolgere la loro attività professionale, quindi si trovano confinati a casa con malessere, con difficoltà o in certi casi purtroppo che stiamo seguendo addirittura ricoverati. E accanto a queste situazioni qua c'è la situazione di chi è in quarantena, cioè di chi è venuto a contatto stretto con un paziente positivo, con una persona positiva al Covid-19, si trova per provvedimento dell'autorità sanitaria e quindi con prescrizione medica costretto a casa per tutelare la salute della comunità. E quindi si trova non malato, ma in attesa dello scadere del periodo di quarantena per poter essere liberato e poter tornare a lavorare, a partecipare alla vita sociale. Ecco, queste tre situazioni sono tre situazioni che vengono coperte oggi con l'indennità di malattia e infortunio. Esistono poi, ed entrerò poi nel dettaglio anche con l'aiuto del direttore. Esistono poi tutta una serie di casistiche che di fatto noi abbiamo scoperto con il Covid-19 perché prima in qualche modo si riusciva a cavarsela, ma oggi ci si trova in difficoltà maggiori perché per chi ha figli specialmente la situazione diventa socialmente drammatica. Noi sappiamo che nel primo lockdown tutte le scuole sono state chiuse e questo ha comportato enormi difficoltà dal punto di vista della gestione familiare, con chi di noi è genitore costretto a trovare delle soluzioni per fronteggiare la gestione dei figli a casa per un periodo a cui nessuno di noi era mai stato abituato. Mesi e mesi. Ecco, questa situazione si sta ripresentando non tanto perché ci sia una chiusura generalizzata delle scuole, ma perché la chiusura selettiva comunque delle scuole sta creando delle difficoltà. Se vogliamo ancora di più, perché mentre durante il lockdown ci si era in qualche modo, se non altro, rassegnati e quindi ci si era, organizzati per una permanenza di lungo periodo a casa da scuola dei nostri figli, oggi spesso e volentieri i nostri figli vanno a scuola a intermittenza, nel senso che si ritrovano a scuola per alcune settimane, poi per un caso di positività o un sospetto a scuola ci si trova nella situazione di avere i figli a casa per 2, 3, 4 settimane, poi si ritorna a scuola e anche questa gestione a singhiozzo sta diventando assolutamente difficile. C'è poi una terza categoria di situazioni che sono i danni indiretti che noi come categoria professionale stiamo subendo da questa pandemia e sono quei danni indiretti che ci vengono causati dal fatto che le nostre strutture, i posti in cui lavoriamo chiudono o lavorano a singhiozzo. Abbiamo moltissime segnalazioni di colleghi che lavoravano in istituti scolastici e stanno oggi lavorando, ma stanno lavorando a singhiozzo. Fortunatamente, da questo punto di vista, il finanziamento che ha raggiunto il mondo della scuola per per l'acquisto di servizi, di servizi per la psicologia scolastica sta in qualche modo andando a lenire questa situazione qua, ma certamente non si tratta di una situazione risolta. Ma ancora di più, colleghi che lavorano nelle comunità terapeutiche e nelle strutture sanitarie per anziani, nelle strutture residenziali, o comunque in tutte quelle strutture di comunità o semi-residenziali in cui c'è contatto con l'utenza e che stanno in qualche modo limitando la loro attività, hanno un impatto sugli operatori, e i primi a rimetterci sono i liberi professionisti. I psicologi molto spesso diversificano le loro attività lavorando per più strutture, e in questa situazione libera professione, che a cose normali sarebbe una strategia adattiva adeguata, oggi sta diventando un rischio, nel senso che lavorare in più strutture che lavorano a singhiozzo, che adattano gli orari a seconda delle necessità legate alla pandemia, crea enormi difficoltà. Allora io inizierei rappresentando quella che è la forma regina per affrontare questo periodo, che è la nostra indennità di malattia. L'indennità di malattia va a coprire soltanto le situazioni in cui vi è esposizione sanitaria, e quindi va a coprire le situazioni di difficoltà legate ad una patologia che colpisce direttamente l'iscritto EMPAP, il libero professionista iscritto EMPAP. Le situazioni che noi abbiamo sempre coperto con l'indennità di malattia sono le situazioni in cui la persona si ammala o si infortuna, e questo in generale, e a causa di questa patologia o di questo infortunio non può in modo assoluto svolgere l'attività professionale. Assoluto significa proprio assoluto, significa che la patologia o l'infortunio ti impediscono completamente di lavorare per un certo numero di giorni. In questo caso la nostra indennità di malattia interviene in questo modo. Interviene coprendo con una diaria giornaliera, cioè un indennizzo giornaliero calcolato in base al numero dei giorni, che copre il 100% del reddito dichiarato dall'iscritto nell'ultima dichiarazione disponibile, che di solito è la dichiarazione del secondo anno precedente. Quindi banalmente il reddito dichiarato diviso 365 giorni fornisce la risultanza della diaria. Noi questa cifra la arrotondiamo ai 5 euro superiori, quindi si va a indennizzare a scaglioni 20, 25, 30, 35, eccetera, con una forbice, perché noi indennizziamo comunque, a prescindere dal reddito, almeno 20 euro al giorno e un massimo di 100 euro, per cui all'interno di questa forbice tra 20 e 100 euro sta la diaria giornaliera che noi eroghiamo, e a scaglioni di 5 euro la eroghiamo in base al reddito che l'iscritto ha dichiarato. Quindi di fatto noi andiamo a coprire poco più del reddito perduto, e lo andiamo a coprire completamente. Nel tempo noi abbiamo adeguato questa forma di assistenza in modo da adeguarla alle esigenze che man mano ci siamo che man mano abbiamo incontrato nel tempo, grazie anche ai numerosi feedback dei nostri iscritti. Quindi nel tempo abbiamo svolto un primo adeguamento e siamo andati a coprire tutte quelle situazioni di interruzione dell'attività lavorativa a singhiozzo, ma in qualche modo correlate ad una stessa patologia. In particolare le segnalazioni che noi abbiamo ricevuto sono relative a situazioni purtroppo abbastanza frequenti anche a causa della demografia della nostra categoria professionale. Sono i cicli di chemioterapia brevi, quelli in cui la seduta di chemioterapia va a disturbare, importunare, creare importanti conseguenze nei giorni successivi, che poi danno luogo però ad una ripresa dell'attività fino alla successiva seduta, che dà luogo a un'ulteriore interruzione. Ecco, oggi siamo riusciti a coprire tutte queste forme di patologia a singhiozzo, e siamo in qualche modo riusciamo in qualche modo a coprirle come se fossero un'unica fase di malattia prolungata, per cui copriamo tutti i giorni. Dico questo perché la caratteristica dell'indennità di malattia è che non va a coprire dal primo giorno di malattia, quindi noi non copriamo i periodi di piccolissima interruzione dell'attività lavorativa, non copriamo, per dire, i 2 giorni di febbre, copriamo dal 7° giorno in poi, e questi cicli brevi di esacerbazione dei sintomi e poi remissione rischiavano di rimanere fuori perché, essendo calcolati singolarmente, andavano sotto la franchigia. L'ulteriore evoluzione che abbiamo introdotto negli ultimi anni a questa forma di assistenza per gli iscritti, per gli psicologi, è di allungare il periodo indennizzato dai 60 giorni l'anno che erano inizialmente ai 180 giorni l'anno che sono attualmente. Questo perché? Perché purtroppo le patologie più gravi non durano 60 giorni, ma durano molto di più, vanno ad impattare in modo importante sull'attività professionale. E quindi abbiamo voluto andare a fornire una copertura che avesse la stessa durata di cui possono beneficiare i lavoratori dipendenti. Quindi oggi noi riusciamo a coprire periodi di malattia di fino a 180 giorni nell'anno, con una franchigia iniziale di 6 giorni che non vengono mai coperti, ma dal 7° giorno in su situazione viene coperta. Fino al 20° giorno non viene coperto il 100% del reddito, viene coperto l'80% del reddito, dal 20° giorno in poi viene coperto il 100% del reddito. Questo perché? Perché abbiamo voluto premiare in qualche modo le situazioni di patologie più lunghe, dove oltre a venire intaccata la attività professionale nella quotidianità, intatta anche l'attività professionale in modo più strutturale, perché noi sappiamo che un libero professionista, finché si ferma una settimana, 10 giorni, come dire, ne ha un danno momentaneo perché perde le attività e i guadagni di quei giorni, ma in qualche modo conserva sulla propria clientela, conserva la propria rete di invio, conserva la propria rete di collaborazione. Ma quando una patologia comincia a durare 20, 30, 40, 50 giorni, oltre al reddito di quei giorni si perde anche, come dire, strutturalmente la propria rete, nel senso che le strutture non aspettano, i clienti non aspettano, i pazienti cominciano a essere in difficoltà, e a questo punto la situazione diventa più seria. Questa indennità di malattia ha avuto un ulteriore impatto con il Covid, dove noi abbiamo conosciuto un'ulteriore situazione. È una situazione in cui ci si trova in quarantena senza essere malati, cioè ci si trova a casa senza avere una patologia. Abbiamo quindi deliberato di poter coprire anche le quarantene, cioè la situazione in cui la persona non è malata, ma è costretta a stare a casa per un provvedimento dell'autorità sanitaria. Quindi oggi la patologia da Covid rientra fra le patologie coperte dall'indennità di malattia anche quando non si è sintomatici ma si è in quarantena. Quindi la quarantena viene completamente coperta dall'indennità di malattia. Per quarantena noi intendiamo una cosa ben precisa. Intendiamo la situazione in cui l'iscritto ha un provvedimento destinato a lui specificamente, che è praticamente quel foglio, che quella mail, quel foglio, quel certificato che viene rilasciato dall'azienda sanitaria, dal dipartimento di prevenzione o dal medico di base, e che prescrive la quarantena, cioè dice: tu non sei malato, ma essendo entrato in contatto stretto con un positivo, io ti devo confinare a casa e tu sei costretto a stare a casa. In questa situazione, cioè quindi con un certificato sanitario medico destinato? Vedo già un sacco di domande, poi inizieremo immediatamente a rispondere. Volevo dare questo cappello iniziale per spiegare. Quindi ecco, per coprire la quarantena serve un certificato medico. Come funziona la richiesta di indennità di malattia? Proprio concretamente, praticamente. Allora, si entra nella propria area riservata per presentare domanda. La domanda è telematica. Questo va fatto entro un termine preciso, cioè non si presenta mentre si è malati, ma si presenta al termine della malattia. Cioè, quindi entro 10 giorni dalla fine della malattia, dalla fine del periodo di malattia o dalla fine del periodo di quarantena, si entra in area riservata, si compila la domanda in via telematica. È molto semplice perché l'area riservata è veramente molto intuitiva, si va su domande assistenziali, si entra dentro, si trova indennità di malattia, si compila la domanda in modo telematico. Si può fare da smartphone, si può fare da computer, si può fare come si vuole, da iPad. L'importante è che si può presentare solo in questo modo qua. Si va presentata solo entro i 10 giorni, quindi tutte le domande presentate dopo i 10 giorni dalla fine del periodo di malattia non valgono, purtroppo non è più possibile presentarla. E la procedura richiederà alcuni documenti. I documenti poi si possono presentare, poi Davide Ricciardella ci spiegherà bene come evitare errori. Si possono presentare alcuni dei documenti fino a 30 giorni successivi alla fine della malattia, però la cosa importante è presentare la domanda entro 30 giorni. I documenti richiesti, i documenti principali, sono chiaramente la certificazione medica, che va poi spedita in originale tramite raccomandata. Allora, sempre a causa della situazione della pandemia e quindi del fatto che noi non possiamo usare l'ufficio postale come si usava prima, si può spedire il certificato medico scannerizzandolo, con una copia, scannerizzando chiaramente l'originale, e lo si può spedire via PEC, con l'accortezza che questo certificato non deve essere poi buttato nel cestino, perché EMPAP successivamente potrebbe sempre richiederlo. Quindi va conservato con tutti i documenti per i canonici 5 anni prescritti dalla legge, che sono il periodo in cui noi conserviamo un po' tutti i nostri documenti fiscali, eccetera, eccetera. Quindi il documento, il certificato va sempre comunque conservato. Cosa deve recare il certificato? Allora, normalmente un certificato medico reca anche l'indicazione della patologia. Ecco, in questo caso no, cioè bisogna chiedere al proprio medico di indicare che si è a causa di una patologia, quindi non la patologia specifica, non va indicata, non va spedito il risultato del tampone né niente, va semplicemente indicato dentro al certificato che a causa di un periodo di patologia, di una patologia, c'è stato un periodo di interruzione assoluta dell'attività lavorativa, cioè non si è stati in grado di lavorare dal giorno X al giorno Y. Questo è importantissimo, mettere la data di inizio e di fine del periodo di interruzione assoluta dell'attività lavorativa, perché su quello EMPAP calcola l'indennizzo fornito, viene dato in unica soluzione. Il nostro pacchetto di documenti con la domanda va a finire in uno dei bandi mensili, perché anche questa è stata la novità, per dare con più rapidità la liquidità ai nostri iscritti. Abbiamo trasformato i bandi da trimestrali a mensili, quindi resteranno mensili finché l'emergenza lo richiederà. Questo permette un'erogazione più rapida, però purtroppo genera tempi un po' più ristretti. Se con i bandi trimestrali si poteva essere un po' più laschi nelle richieste di documenti o di integrazione dei documenti, qui si è molto stringenti, perché la nostra domanda va a finire dentro un blocco di domande che sono le domande del mese, e quelle domande vengono messe in graduatoria. Graduatoria non significa che noi escludiamo qualcuno, perché fortunatamente con questa forma di assistenza noi siamo sempre in grado di rimpinguare il fondo, per cui riusciamo sempre a coprirle tutte, almeno fino adesso siamo sempre riusciti a coprire tutte le domande, però ugualmente noi dobbiamo fare la graduatoria. E la graduatoria va composta con tutte le domande complete, per cui se la nostra domanda risulta non corredata di tutti i documenti, riceveremo dagli uffici una richiesta via mail o via PEC, poi non so in particolare, ma ci spiegherà il direttore Ricciardella, però il senso è che ci chiederanno i documenti e ci daranno un termine perentorio entro cui integrarli. Il termine perentorio non è una cattiveria arbitraria, ma serve semplicemente perché in questo modo la nostra domanda può venire chiusa e in questa maniera viene chiusa poi l'intera graduatoria e vengono erogate le indennità in tempi brevi. Quindi questo molto in sintesi. Siamo già a mezz'ora. Se il direttore Ricciardella ha qualche cosa da aggiungere, gli lascerei la parola e dopodiché cominciamo a, intanto mi guardo le domande e scegliamo le più significative e cominciamo poi a rispondere.
Sì, diciamo in aggiunta alla sua illustrazione, siamo sicuramente ampia rispetto alle indennità, e raccogliendo così qualche primissimo segnale dai messaggi che arrivano, queste indicazioni valgono per la situazione Covid, ma valgono più in generale per ogni forma, ogni patologia che dovesse determinare una condizione di inattività professionale. Quello che è utile ricordare, che si tratti di Covid purtroppo in questo periodo, ma che si tratti di altre patologie, il presupposto per poter accedere a questa forma è proprio la impossibilità allo svolgimento di attività professionale. Quindi la certificazione medica dovrà dare questa indicazione, oltre al periodo esatto di inizio e di termine dell'evento, dovrà indicare che in quel periodo, in virtù della patologia lamentata, non è stato possibile svolgere attività professionale. Rientrando nell'ambito Covid, che particolari attualità in questo periodo, la certificazione ad esempio di positività, che può essere anche legata all'effettuazione del tampone, ci indica che per quel periodo il professionista non potrà svolgere attività professionale, perché ovviamente è interdetto all'uscita, è interdetto soprattutto nell'incontrare i pazienti, e quindi questo ovviamente determina una condizione di oggettiva impossibilità. Questa condizione viene poi riportata, come diceva il dottor Zanon, all'interno della domanda che viene formulata online, nella quale appunto si attesta di essere stato impossibilitato a svolgere attività professionale per un periodo decorrente dal fino al. Su quest'ultimo aspetto, sul fino al, ci sembra utile come uffici riportare un'indicazione che è proprio questa. Bisogna attendere che sia terminato il periodo di inattività professionale per poter formulare domanda. Ad esempio, come accade a volte, il rilascio del certificato di prognosi di 10, 15, 20, 30 giorni, quello che sia, non è di per sé esaustiva, perché non è detto che poi quel termine venga confermato. Quindi bisogna attendere il termine del periodo, al termine dal quale appunto bisognerà fare la domanda entro 10 giorni dall'ultimo giorno, quindi entro 10 giorni da quando è conclusa la malattia. La domanda viene poi ricevuta dagli uffici e lì, come accennava prima la dottor Zanon, viene avviata una fase istruttoria che riguarda sia la completezza dei documenti, quindi la certificazione medica, l'ISE per chi lo allega, i documenti di identità che vanno a corredare la domanda, sia una verifica di carattere amministrativo, perché la regolamentazione, il regolamento di assistenza per l'erogazione delle prestazioni prevede che l'accesso all'indennità sia concomitante con la regolarità della posizione. Ecco perché in questi casi gli uffici appunto inoltrano delle richieste che possono riguardare sia il completamento di documenti, sia anche la necessità di dover provvedere a regolarizzare la posizione. La regolarizzazione della posizione può avvenire o in forma diretta, nel senso che l'iscritto si rende disponibile a versare quanto mancante, oppure attraverso un meccanismo compensativo, nel senso che l'ente deve erogare una prestazione che può concorrere in tutto o in parte a coprire il debito che eventualmente è presente. Ripeto, come dicevo prima, la regolarità è un requisito per poter accedere alle prestazioni, quindi necessariamente bisogna fare in modo che il pagamento della prestazione corrisponda a un azzeramento della situazione debitoria laddove presente, oltre al fatto di aver inviato tutte le comunicazioni reddituali. Volevo ricordare, semplicemente per integrare la questione della certificazione, che al momento la eventuale certificazione inviata in fotocopia, qualora non sia possibile, per ovvie ragioni, diciamo, per impossibilità soggettiva di spedire il certificato in originale, viene accompagnata da un modulo di conformità, ma semplicemente come integrazione alla documentazione, che è possibile scaricare nella sezione dedicata appunto all'indennità di malattia. Ma questo giusto per fare un passaggio più rapido e evitare di doverlo poi integrare in un secondo momento. Io non so quanto poi lo spazio sia necessario per coprire questo, perché vedo che le domande arrivano.
Sì, ci sono un sacco di domande. Forse,
ed è importante forse magari raccogliere qualche segnalazione specifica, però mi sembra importante ricordare che l'indennità di malattia deve essere richiesta nel momento in cui l'evento ha completato i suoi effetti, e in modo tale da poter, per esempio, intercettare quelle situazioni, ad esempio, di quarantena, poiché venuti a contatto con un positivo, poi magari potrebbe accadere che all'atto del tampone si riscontri una positività diretta dell'iscritto e quindi questo evento tende ad amplificarsi, quindi ad allungarsi, e soltanto al termine di questo evento potrà essere eventualmente poi formulata la domanda di malattia. Questi, diciamo, in larga parte sono le attenzioni che sembra utile ricordare, proprio per permettere un iter più spedito alla domanda.
Perfetto. Prendo qualche domanda di quelle che sono arrivate fino adesso. Allora, vediamo, dovrebbero rappresentarsi quelle in evidenza sotto. Allora, questa domanda è relativa al fatto che sia coperto sia l'isolamento fiduciario che la quarantena. La differenza sta in questo: la quarantena è quando una persona è stata in contatto stretto con un positivo e quindi un provvedimento dell'autorità sanitaria gli impone di stare a casa, ma non è malato, non è positivo. Di solito dura 10 giorni con tampone finale oppure 14 giorni senza tampone finale e senza sintomi. E viene coperta dal settimo giorno in su, comunque, perché questa è l'indennità di malattia per come è conformata oggi, e deve esserci il provvedimento medico. Isolamento fiduciario è quando la persona è positiva ad un tampone e quindi la positività gli impone di stare a casa. Oggi le norme sono lievemente cambiate, si può concludere l'isolamento fiduciario anche quando c'è una positività, ancora pur essendoci una positività ma si è senza sintomi, però in ogni caso c'è un provvedimento medico che ti dice quando puoi uscire e quindi che ti dice il periodo da quando sei stata messa in isolamento fiduciario a quando è terminato. Ecco, tutto questo periodo, se c'è il provvedimento destinato direttamente all'iscritta, viene coperto.
Dell'autorità di solito è la ASL, l'autorità sanitaria locale, che rilascia questo tipo di provvedimento.
Cosa diversa, questa domanda qua: il figlio in quarantena perché ha un compagno positivo. Io, come mamma, che sono obbligata a stare a casa con lui, sono coperta anche se non sono in quarantena, perché il contatto l'ho avuto lui e non io. Ecco, questo è un caso di contatto stretto di contatto stretto. Il figlio è contatto stretto del positivo e quindi è in quarantena. La mamma, il genitore, il papà, i fratelli, essendo contatti stretti di contatto stretto, non sono in quarantena. non è previsto dai protocolli che ci sia una quarantena per questi casi, quindi la persona può, può liberamente uscire. In questo caso la nostra indennità di malattia purtroppo non può coprire. Questi casi per i lavoratori dipendenti sono coperti parzialmente, perché non vengono indennizzati totalmente, ma sono coperti parzialmente dai vari permessi e congedi finché il figlio è piccolo. Quando il figlio è più grande non sono più coperti sostanzialmente da nulla. Noi purtroppo in queste situazioni al momento non abbiamo forme di copertura, e lo dico con molta chiarezza, senza creare false aspettative. Quando ENPAP inizia a lavorare ad una forma di assistenza, cioè se noi la mettessimo in cantiere oggi, una forma di assistenza simile al congedo parentale, non riusciremo a renderla attuativa prima di un anno, perché gli enti di previdenza non sono concepiti come enti che agiscono a fronte di emergenze, quindi in grado di agire in modo rapido, ma agiscono sul lungo periodo. D'altronde sono enti pensionistici, per definizione lavoriamo su un'ottica di lungo periodo, e tutto il sistema attorno a noi, purtroppo, perché noi lavoreremo anche abbastanza rapidamente, noi una forma di assistenza di solito la deliberiamo, la progettiamo e deliberiamo nel giro di poche settimane, poi ci sono due passaggi interni, ma come dire, un mese e mezzo, due, di solito noi una forma di assistenza nuova riusciamo a deliberarla. Il problema è che tutto il sistema di permessi e autorizzazioni che sta attorno ad ENPAP, e qui parlo in particolare dei due ministeri vigilanti, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e Ministero dell'Economia e Finanze, che sono i due enti che devono autorizzare qualsiasi cosa che noi proponiamo, quelli ci mettono parecchio di più, nel senso che sono conformati con le loro procedure per una situazione normale e tradizionale di enti di previdenza, e quindi questo allunga l'iter di solito intorno a un anno, per cui purtroppo per la collega Barbara Braito e per tutti i colleghi che hanno fatto la stessa domanda, oggi dobbiamo dire che non abbiamo una copertura per questo tipo di casistiche, che sappiamo però essere estremamente difficoltose. Sappiamo colpire poi purtroppo in particolare le professioniste di sesso femminile, perché poi c'è pure tutto questo tema qui ancora che purtroppo perdura nel nostro paese, in cui spesso sono le professioniste donne che risentono di più di questa situazione e che sono maggiormente aggravate dai carichi familiari. E anche questa purtroppo è una delle situazioni che su cui la nostra categoria ha una particolare sensibilità, ma noi siamo calati all'interno di un contesto culturale ed è difficile a volte anche riuscire ad affrontarlo. C'era un'altra domanda. Allora, relativa alla regolarità, mi è sfuggito. Ecco qua. Chi rateizza i pagamenti, come si definisce la regolarità? Allora, noi per rateizzazione intendiamo due cose diverse. Una cosa sono le persone che hanno una posizione debitoria che perdura da diversi anni e che quindi concordano con ENPAP un piano di rientro, quindi una rateizzazione dei vari debiti pregressi, e quindi c'è un piano di rateizzazione di solito concordato per iscritto, che quindi comporta dei pagamenti rateali dei debiti fino al rientro. Ecco, in questi casi qua, cioè per questo tipo di rateizzazioni, non è possibile accedere a nessuna forma di assistenza finché l'iscritto non ha recuperato tutto quanto il debito. Si può chiaramente andare a compensazione con la coda di debito. Se un iscritto ha ancora 500 euro da pagare e quello è l'indennizzo che gli spetta come indennità di malattia, si può trovare la maniera di compensare. Per chi invece rateizza, nel senso che usufruisce di quel periodo di 150 giorni dopo l'acconto, dopo la scadenza dell'acconto e dopo la scadenza del saldo, quindi 150 giorni dopo il primo di marzo e 150 giorni dopo il primo di ottobre, per dilazionare i pagamenti senza incorrere in sanzioni, ma solo pagando gli interessi di mora, in questo caso c'è la possibilità sempre di accedere all'indennità di malattia, nel senso che la si può richiedere, e si potrà accedere se si rientra col debito, cioè se si versa, oppure se l'indennità di malattia spettante è maggiore dei contributi che si devono ancora versare, si andrà in compensazione. In ogni caso è sempre possibile utilizzare l'indennità di malattia spettante per andare in compensazione e quindi pagare versare i contributi. E questa prego il direttore.
No, dicevo, quello a cui puntiamo, ed è un'opportunità che molti nostri iscritti hanno ritenuto utile, quella di azzerare la situazione debitoria e creditoria attraverso proprio questo meccanismo, che devo dire ha ricevuto parecchio seguito, proprio perché permette, esatto, senza alcun esborso, di regolarizzare la posizione. La regolarità in termini di rateizzazione, a prescindere dalle erogazioni di prestazioni, viene comunque considerata, nel senso che una rateizzazione in corso, se non si chiede nulla all'ente, mette l'iscritto in una situazione, diciamo, appunto di regolarità. Ovviamente nel momento in cui poi si chiede di poter accedere a una prestazione, si operano tutte queste queste forme di compensazioni, eventualmente, proprio per definire in quel momento a zero la posizione. Quindi, diciamo, noi la suggeriamo anche proprio come strumento utile ed efficace per mettersi in linea, magari in presenza di qualche scopertura che viene dal passato.
Allora, ci sono alcuni commenti sparsi che chiedono in generale se oltre all'indennità di malattia ci sono o ci saranno altre forme di copertura. Allora, senza voler uscire fuori dal tema di oggi, che è più dedicato all'indennità di malattia, su cui era necessario ed è necessario un chiarimento. Allora, altre forme di tutela noi ne abbiamo avute con il primo lockdown, quando tutti i professionisti che ne hanno avuto diritto hanno ottenuto 600 più 600 più 1000 euro dallo Stato. Non sono stati soldi di ENPAP, sono indennità provenienti da un finanziamento statale. ENPAP è stato soltanto erogatore di queste indennità ed è stata una erogazione di natura eccezionale che noi come enti di previdenza abbiamo chiesto al governo e siamo riusciti ad ottenere. Il governo ci ha risposto, ci ha detto va bene, erogatele voi, però mi permetto una nota, non avevamo capito che erogatele voi significava anche anticipate voi tutti i soldi. Infatti noi abbiamo anticipato circa 80 milioni di euro e ancora stiamo aspettando le ultime tranche di rimborso, però insomma lo abbiamo fatto, abbiamo in questo modo dato una mano a 40.000 nostri iscritti, colleghi su 65.000, quindi è stata raggiunta una buona fetta di colleghi che ne hanno avuto in qualche modo un ristoro. Difficile prevedere oggi che ci sia una ripetizione di questa indennità a pioggia da parte del governo, per una serie di ragioni in cui non voglio entrare perché non è questa la sede, ma è difficile prevedere che ci siano ulteriori ristori, anche perché non siamo di fronte ad un lockdown generalizzato e noi, come tanti altri professionisti, in questo momento non abbiamo una limitazione normativa a svolgere la professione, nel senso che noi siamo liberi di svolgere la professione. Questo ovviamente non tiene conto del fatto che essere liberi di svolgere una professione significa poterla svolgere nella concretezza di tutti i giorni, perché sappiamo benissimo che il problema non è la libertà di poter esercitare una professione. Il problema qui è il fatto che il tessuto sociale ed economico del paese sta subendo dei danni, in questo momento macchia di leopardo, comunque dei danni, e sta togliendo in qualche modo liquidità dalle tasche dei nostri clienti, e questo ci sta creando indirettamente un danno, perché sappiamo tutti, stiamo sperimentando tutti in questo periodo, che le difficoltà economiche delle persone e degli enti implicano per noi chiaramente delle difficoltà, perché le persone non comprano le nostre prestazioni o comunque non le comprano come prima. Ma purtroppo in questa fase qua, come ENPAP, stiamo cercando di agire perorando la causa dei professionisti insieme agli altri enti di previdenza, dei professionisti all'interno dell'ADEP, ma la strada come sempre è impervia e io per abitudine non faccio promesse che non so poter mantenere e non voglio creare aspettative su cui poi le persone si possono affidare. Chiudo questa parentesi di natura più ampia, politica, e ritorno un po' alle domande. Allora, questa è importante. Per chi può svolgere lavoro online da casa in modo parziale durante il periodo di isolamento domiciliare obbligatorio, è possibile ugualmente chiedere l'indennità di maternità, di malattia? Qui la risposta è no, ed è no per un motivo preciso. Noi indennizziamo il 100% del reddito perso, e questo è, in ipotesi, è fondato sul fatto che la persona al 100% non lavora. Quindi vi è proprio un vincolo di regolamento che dice che l'astensione dal lavoro deve essere assoluta. Cioè, questa forma di assistenza è pensata per premiare, per indennizzare, per aiutare, sostenere il libero professionista che si trova in difficoltà perché non può proprio lavorare, mentre se si è a casa, si sente bene, si riesce a lavorare lo stesso online, non si è nella condizione di interruzione assoluta dal lavoro e quindi si può e qui non si può ottenere l'indennità di malattia perché si sta lavorando. C'era una domanda sull'ISEE.
C'era una domanda sull'ISEE, infatti l'avevo intercettata anche io.
Ecco, qua l'assistenza è vincolata al modello ISEE. Allora, noi lo chiediamo, il modello ISEE, però la domanda procede ugualmente anche se l'iscritto non presenta il modello ISEE, perché fa fatica, perché è inutile, perché non è necessario, eccetera, eccetera. Noi lo chiediamo perché? Perché nella graduatoria il modello ISEE fa punteggio. In particolare vengono presi più punti per redditi intermedi. Quindi redditi molto bassi o redditi molto alti generano una penalizzazione, mentre i redditi intermedi, che per noi sono il segno del fatto che su quel reddito il professionista fonda la sua sussistenza economica, la sussistenza economica della sua famiglia, ecco, noi premiamo le situazioni di reddito intermedio che sono intorno ai 30 mila euro l'anno, che è un reddito che per noi significa che su quel lavoro lì, su quel reddito lì, la persona fonda la sua vita e quindi dobbiamo dare precedenza nell'indennità. In ogni caso, il reddito ISEE serve per fare la graduatoria, ma come dicevo prima, fino adesso, fortunatamente, abbiamo sempre avuto fondi sufficienti per coprire tutte le domande e ogni volta che noi sforiamo in un bando mensile rispetto al fondo che abbiamo stanziato, sforiamo col numero di domande, il consiglio di amministrazione delibera una integrazione dello stanziamento in modo da andare a coprire tutte le domande pervenute, quindi non abbiamo mai lasciato fuori nessuno e il nostro intendimento politico, finché ci sarà possibile farlo, cioè finché avremo soldi a sufficienza, sarà di andare a coprire tutte le domande di indennità di malattia che perverranno. Non può essere questo un impegno, una garanzia, ma può essere la garanzia che noi, che questo è il nostro intendimento politico. Cioè, finché avremo soldi, metteremo soldi su questa forma di assistenza per andare a coprire tutti.
Ci sono aggiungo alcune domande. Rispetto all'ISEE, aggiungo che proprio perché l'esperienza pratica ce lo dice, il periodo talvolta crea difficoltà nel reperire il CAF oppure nel poterlo elaborare, quindi l'impossibilità di inviare l'ISEE non invalida la domanda, è soltanto una questione legata proprio al punteggio che viene attribuito in misura, non viene attribuito nel caso di mancata trasmissione, però la domanda rimane comunque valida e viene comunque messa in graduatoria.
c'erano delle domande più sopra che erano importanti rispetto a chi è anche lavoratore dipendente o a chi ha percepito l'indennità Covid assicurativa, quella offerta da Campi, che è la cassa mutua degli psicologi, che non è un ente collegato a EMPAP. Abbiamo chiaramente dei rapporti istituzionali e anche dei rapporti di amicizia con i vertici di Campi, e quindi collaboriamo, ma è un ente separato da EMPAP. Allora, non c'è alcuna incompatibilità fra l'indennità di malattia da lavoratore dipendente e l'indennità di malattia EMPAP, e non c'è alcuna incompatibilità fra qualunque altra copertura assicurativa, compresa quella di Campi, e l'indennità di malattia EMPAP. Semplicemente, che cosa succede a un lavoratore dipendente? Chi è anche lavoratore dipendente, se c'è una domanda specifica nella procedura, chi è lavoratore dipendente percepirà l'80% del reddito dichiarato e non il 100%, e ha una penalizzazione in graduatoria qualora fosse necessario farla. Ma in particolare l'effetto più concreto è che invece che il 100% del reddito gli viene indennizzato soltanto l'80%. Questo perché? Perché ENPAP è primariamente un ente che tutela i liberi professionisti. Siamo tutti iscritti, siamo tutti uguali, perché oggi le situazioni di doppio lavoro sono praticamente la regola. Ma i nostri colleghi, che sono liberi professionisti puri e quindi fondano la loro sussistenza e la sussistenza della loro famiglia soltanto sulla libera professione, meritano di ricevere un contributo pieno, mentre chi ha anche un'attività di lavoro dipendente in qualche modo sorregge la propria vita su due stampelle diverse e quindi può contare in qualche modo su una posizione lievemente più garantita. Poi non detto, perché oggi i dipendenti comunque hanno le loro difficoltà e lo sentiamo ogni giorno, e quindi non è che stiamo parlando di situazioni più o meno privilegiate, qui stiamo un po' tutti dentro un mare in tempesta, però siamo sempre sentiti di privilegiare liberi professionisti puri, gli eroi che combattono ogni giorno con l'instabilità, con le difficoltà della libera professione, e fondano su questa avventura, perché è una vera e propria avventura quella della libera professione, il proprio reddito, la propria sussistenza. Ecco, per questi c'è l'indennità piena, per chi è anche lavoratore dipendente c'è un indennizzo ridotto all'80%, non dell'80%, ma all'80%. Vediamo se ci sono altre richieste.
Qualcuno, se posso intervenire, prego. Qualcuno fa riferimento a, diciamo, iscritti recenti e quindi non avendo un reddito, su quale base viene calcolato? Ovviamente si assume la misura minima nel caso di calcolo dell'indennità, non avendo appunto un reddito di riferimento su cui andare a calcolare il 365esimo del valore giornaliero.
Questa domanda, sì. Ok, allora intanto si è coperti fin dal primo giorno di iscrizione all'EMPAP. In questo caso si farà riferimento, mi corregga se sbaglio, direttore, all'indennizzo minimo, i 20 euro giornalieri.
Esatto.
Quindi si riceverà comunque l'indennizzo di 20 euro giornalieri fino al momento in cui non si riuscirà a compiere il primo giro di boa, e quindi la prima dichiarazione utile.
Esattamente.
E c'era un'altra.
Alcuni quesiti sono un po' lunghi, quindi magari vanno.
Sì. Ecco, ci sono quesiti poi riguardanti la situazione personale. La collega Laura Valenti, che chiede perché non gli è stata perché gli è stata negata l'indennità di 600 euro, immagino che parli dell'indennità COVID, io inviterei eventualmente a scrivere tramite la chat differita che trova in area riservata, se vuole un riscontro personale sulla sua situazione. Probabilmente c'era qualche cosa di ostativo o dei requisiti che non aveva o qualche cosa nella domanda, quindi invito la collega e in generale i colleghi che hanno fatto richieste sulla propria personale situazione a rivolgersi con fiducia attraverso l'area riservata. Si trova una chat differita, si può chiedere con fiducia ai nostri uffici di avere una revisione o delle informazioni, chiedere assolutamente sempre lecito, e in seconda battuta, o comunque insomma noi anche come parte politica, come guida politica di EMPAP, siamo sempre disponibili a comunque a ricevere per colleganza delle richieste da parte dei nostri iscritti. Ne riceviamo regolarmente tutti i giorni, non c'è nessun problema, siamo sempre stati disponibili direttamente, rispondiamo alla nostra mail che è presidenza@empap.it, che legge e a cui risponde direttamente il presidente Torricelli, che fra l'altro mi ha delegato a salutare tutti.
E aggiungo, sì, per intercettare eventuali casistiche particolari, perché ci rendiamo conto che il momento può sviluppare sicuramente cose che non sono catalogabili all'interno anche di questa diretta, il servizio welfare è il servizio welfare dell'ente è il riferimento più diretto per raccogliere eventuali segnalazioni, quindi sia attraverso la risposta telefonica del mattino alle 9 alle 13 o altrimenti attraverso gli indirizzi di posta che sono indicati nella sezione contatti del nostro sito.
Ecco, chiudiamo appunto con i contatti. Io chiudo con un'indicazione che mi permetto di fare. Le nostre linee telefoniche sono aperte in una certa fascia oraria, mentre la chat differita e la mail sono strumenti 24H e permettono di avere una risposta in tempi brevi, certi, soprattutto tracciata, per cui io quello che consiglio sempre ai colleghi è di utilizzare prima di tutto la chat differita, perché dopo c'è lo stream di tutte le domande e risposte e si può sempre consultare. E in seconda istanza eventualmente i contatti mail che si trovano sul sito nella sezione contatti e che in qualche modo permettono sempre di raggiungere di raggiungere i nostri uffici. Mi chiedono di ripetere la mail di Torricelli, che comunque si trova sul sito, è presidenza@npap.it. Tutti i contatti comunque si trovano sul sito. Eventualmente abbiamo anche la pagina Facebook di EMPAP, quella ufficiale, a cui si può scrivere in messaggeria. Insomma, in qualche modo ci trovate sempre e alla peggio, insomma, tramite colleghi, insomma, siamo sempre qui o attraverso il sito. Chiudiamo questa diretta che abbiamo voluto mantenere entro un'ora per un motivo preciso, perché così intanto si può rivedere, resta sul sito, sulla pagina Facebook di EMPAP, sempre disponibile per essere rivista, e così vedete anche le nostre facce. Se le nostre facce, e lo capirei, non vi sono piaciute, comunque noi produrremo un podcast audio molto più leggerino che vi potrete scaricare direttamente sul telefonino e vi potrete ascoltare mentre andate a correre, mentre passeggiate, mentre in macchina state fermi ai semafori o vi recate al lavoro, dove vorrete. Abbiamo pensato anche a questo strumento audio agile, e quindi fra pochi giorni troverete il podcast, ma lo pubblicizzeremo ampiamente, quindi ve lo potrete scaricare e potrete ascoltarci anche in questo modo. Arrivano molti ringraziamenti, ma siamo invece noi che ringraziamo voi, perché siete rimasti praticamente in numero costante per tutto il tempo per ascoltare. Speriamo sia stato utile. Io auguro a tutti buon lavoro, soprattutto buona fortuna per questo periodo complicato. e speriamo di poterne uscire rapidamente e di essere utili anche come comunità professionale al mondo in cui viviamo. Saluti a tutti.
Grazie anche a voi, anche da parte mia, e arrivederci.